Non si può controllare il punto esatto dove inizierà a bruciare un legno se lo metti nella brace.
Se prendono i libri vuol dire che qualcuno vede la biblioteca e infatti vedendola qualcuno è venuto in mente di portarli, di donarli liberamente.
Storie di libri in ospedali e di luoghi senza seni, in una puntata che si intitola Salvati dai libri.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Cominciamo questa settimana con delle storie legate al potere dei libri. Ci sono molte teorie, molti racconti, molte ragioni per cui si dice che leggere i libri è importante per la nostra vita. Ebbene, oggi vi raccontiamo delle storie che ci spiegano come i libri possano essere salvifici, cioè possano aiutarci a passare meglio dei momenti brutti o dei momenti difficili della nostra vita. La prima storia ce la manda un nostro ascoltatore che è un medico e che da giovane, quando era ancora specializzando, decide che per alleviare le sofferenze delle persone che si trovano nel reparto dove lui lavora potrebbe essere interessante, potrebbe essere carino lasciare dei libri, cioè creare una piccola biblioteca. C'è un intoppo in realtà, perché lui lascia quei libri e i libri spariscono, ma c'è all'interno di questa storia una figura molto interessante che quelli che si occupano di narrazione definirebbero forse un mentore, che è proprio un paziente. È un paziente scorbutico, è un paziente difficile che però dà una sorta di linea di pensiero, dà una visione al nostro ascoltatore che si chiama Massimo, che gli fa capire che in realtà quello che lui ha cominciato non è quello che voleva fare, ma è molto di più ed è ancora, forse è ancora più interessante. E poi vi raccontiamo invece la storia di una scrittrice, di una ricercatrice letteraria che un giorno si ritrova con una malattia, ahimè molto comune, ma una malattia insomma che quando colpisce fa sempre molta paura, e trova nei libri delle rivelazioni, ma anche soprattutto dei grandi sollievi. È una bella puntata per gli amanti dei libri e per quelli che hanno voglia di diventare degli amanti dei libri. Si intitola Salvati dai libri. Benvenuti. Era il 2016 e non so perché presi quella decisione. È difficile per uno specializzando in medicina interna vivere il quarto anno con i pochi stimoli che io avevo all'epoca. Non ci sono colpe, era un fatto. Sentivo di dover cambiare qualcosa e quindi decisi di iniziare proprio dal mio reparto. Non poteva essere altrimenti. Ne ero convinto come lo sono tuttora. Quello era il luogo dove stavo subendo una metamorfosi che andava oltre la vocazione oletica, dove si entrava a testa alta, grandi sogni, e ci si scontrava con la sensazione di essere l'ultima ruota del carro. Un carro trainato dagli stessi specializzandi nel duplice ruolo di buoi e di sferze, vittime consenzienti della propria retorica da parafulmini designati. C'è chi lo ammette e c'è chi mente. Insomma, lo spirito col quale galleggiavo a metà del quarto anno era questo, cui si aggiungeva un velo di nostalgia per quel percorso ormai avviato alla fine. E l'idea era la seguente: mettere su una biblioteca, se non proprio una cosa strutturata, almeno un angolo dove chiunque potesse sfogliare Pirandello, Wisbur Meet o magari Hemingway. Sì, perché questi erano i titoli che si stavano impolverando sugli scaffali della mia vecchia stanza, e furono questi, un pomeriggio, che portai furtivamente nel reparto di clinica medica, nascosti in quattro sporte belle robuste.
Li porto in reparto e li lascio ai pazienti, così, in modo da poterne usufruire anche nei ricoveri un po' più lunghi, i pazienti un po' più complessi. Sapevo che esistevano, non ho inventato niente, esistono già delle biblioteche nei reparti, però da noi non c'era.
Avevo ottenuto le dovute autorizzazioni, le quali si limitavano a un cenno del professore seguito da un basta che poi nessuno si lamenta, uscito dallo studio della caposala. Nella foga del momento avevo anche preparato una targhetta adesiva da applicare al frontespizio di ogni libro, nella quale si riassumeva il regolamento della biblioteca ed era riportata una citazione. In quelle poche righe splendeva estatico lo spirito allegro dei miei 28 e disturbati anni. Già, perché la frase riportata era l'ultimo straziante grido di Giobbe, lacerato dalle sventure, provocato perfino dalla sua stessa moglie. Tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? È macroscopicamente chiaro che non fu un buon inizio. I libri vennero disposti sulle mensole, erano 81 volumi, tutti romanzi della mia adolescenza. I primi giorni furono spiazzanti. Alcuni elogiavano questo gesto anonimo e altruistico, mentre altri usavano una pila dei miei libri, e lo dico da testimone, come riparo dal sole che penetrava da una scorrevole rotta della finestra. Ben presto dovetti fare i conti con la realtà. Mi stavo accorgendo che gli scritti scomparivano alla stessa velocità con la quale cambiavano le persone ricoverate e le loro pene. Io monitoravo quel disfacimento, sentendomi impotente. Anche i pazienti sono cattivi, pensavo. Talvolta perfino ladri. Non capiscono di essere entrati in un sistema delicatissimo dove tutto quello che non si vede è la parte più fragile e difficile del percorso di cura, dove c'è sempre chi cerca di rendere quel posto un po' migliore, un po' più vicino a qualcosa di gradevole, per non dire, diciamo, familiare. Ero ancor più frustrato dell'inizio. I never had a place to call my own and slept so many nights out all alone. I spent so many hours slowly breaking in and finally found someone who'd let me in. But if I said too much, please let me know. It wouldn't be the first time I've been told. I got this dark in town from this bitter cold. Silent night, found no one home. This bric-a-brac has life that someone knows. A bitter path of life that I've been shown. Dopo alcune settimane dall'apertura della biblioteca, ricoverarono uno dei pazienti più indisponenti che mi sia mai capitato di assistere, curare o quello che facevo all'epoca. Si chiamava WR, considerando le iniziali del 55enne in questione. Non lo conobbi subito, ma la sua fama lo precedeva. WR era considerato al pari di un qualsiasi cerbero o minotauro. Emblematica fu la seguente scena. Io entro nella stanza con in mano lo sfigmomanometro e il fonendoscopio. WR mi guarda con la coda dell'occhio, sbuffa, si gira dall'altra parte. Poi io dico qualcosa di formale, del tipo «Permette?» E lui mi guarda con la stessa voglia di sangue di Jack Nicholson in Shining, rispondendo «E tu, lì, cosa mi vorresti fare ora? È una settimana che non ci capito un cazzo. Ancora non vi basta?» Riporto la traduzione dall'anconetano in cui venne pronunciata. E comunque, per dovizia di cronaca, aveva ragione lui. Non avevamo ancora compreso cosa causasse la febbre alta e lo strano sfogo che aveva al polpaccio. Quel prologo si rivelò di fatto un vantaggio. Decisi che più in basso di così non potevo andare, non avevo che da guadagnarci. Mi imposi di passarci del tempo, mi volevo male. Invece WR si mostrò come una persona acuta, intelligente, ironica, molto sola e probabilmente altrettanto sfortunata. Anch'egli con una diagnosi psichiatrica, intendo oltre alla sindrome depressiva che mi ero autodiagnosticato. Sinceramente penso sia stato più facile etichettarlo come affetto da disturbo paranoide piuttosto che considerarlo solo uno che si discosta dalla media e fa di tutto per sembrare antipatico. Non ho una memoria che si possa definire fotografica, non ricordo i volti dei pazienti incontrati nelle corsie degli ospedali dove ho lavorato, ma il suo sguardo non riuscirò mai a scordarlo, forse anche per la somiglianza con Jack Nicholson. A me piace credere che quegli occhi siano entrati dentro i miei e che in parte ci siano rimasti, o magari che molte delle persone riescano a leggere nei miei il riflesso benevole delle persone che per me hanno avuto un senso. Quegli occhi hanno tutta la vita del mondo. Rimarranno sempre da qualche parte nascosta. Lo faranno nonostante la sofferenza che WR patì e la diagnosi mortale che dopo 2 mesi venne fuori.
Dico, voglio lasciare qualcosa di mio che poi rimanga qua e che possa allietare, perlomeno dare un po' di sollievo a chi sta ricoverato. Ecco. Non ci ho pensato tanto, ho detto se lo faccio, libero gli scaffali e faccio qualcosa di utile, detto proprio in soldoni.
Io, quando ripenso a lui, vedo ancora uno con le sopracciglia folte e il sorriso giallo di fumo. Ma forse è una mia suggestione, proprio perché fu WR a sbrogliare il mio problema con la biblioteca e a farmi cambiare la prospettiva. In una delle ultime chiacchierate venne fuori che aveva apprezzato l'idea dei libri. Gli rivelai che l'avevo messa in piedi io, tutta la baracca, ma che ne ero anche molto deluso perché stavano diminuendo di giorno in giorno. E lui, come se stesse parlando con un bimbo piagnucoloso, fece: «Embeh, ma sei scemo? Lo vedi? Funziona! La gente li usa, no?» Ed era vero, non potevo replicare. Non si può controllare il punto esatto dove inizierà a bruciare un legno se lo metti nella brace. E così avvenne. La biblioteca si autoalimentava. Le persone iniziarono a lasciare alcuni dei loro libri. Ricordo un'affezionatissima che ne portò uno scatolone che liberammo insieme. Un anno dopo, al termine della specializzazione, mentre raccontavo con gli occhi lucidi questa storia durante la discussione della tesi di specialità, nella biblioteca c'erano ben 89 libri, di cui solo 26 degli originali. Un libro in più, ecco quello che siamo. Loro sono Belle and Sebastian, che cantano Wrapped Up in Books, cioè avvolti, fatto su nei libri, perché è davvero la storia di Massimo, ha nei libri la sua, come dire, la sua domanda, ma anche nei libri la sua risposta. Pronto, ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo.
Come stai?
Ma bene, dai, non mi lamento.
non sei in pronto soccorso in questo momento?
No, in questo momento sono fortunatamente a casa. Un giorno di ferie.
Tra l'altro, Massimo, sei uno. Ah, beh, grazie, che onore, apposta per noi. Tu, tra l'altro, pensavo, sei una delle poche persone che può dire a sua moglie o ai suoi parenti: no, tranquilla, sono in pronto soccorso, senza che quelli si agitino.
Sì, cioè, sì,
no. È un po', diciamo, la tua abitudine. Vabbè, al di là di questa butade imbecille, perdonami. No. Massimo, veniamo alla storia. Per quanto tempo sei rimasto in contatto con Doppia R? È un nome bellissimo, Doppia R, che hai scelto come nomignolo. Dopo che lui, diciamo, l'hai incontrato nel contesto che ci racconti.
Sì, no, grazie. Doppia R è venuto fuori, diciamo così, dalle sue iniziali, come si può immaginare, però
certo,
ecco,
certo,
ci stava anche bene, quindi l'ho lasciato. Ma di fatto ci siamo incrociati poche altre volte dalla dimissione, perché lui, dopo che è stato dimesso, è andato a fare delle visite e della terapia ambulatoriale proprio al piano di sotto rispetto al nostro reparto. Quindi l'ho incrociato, mi pare, un paio di volte alle macchinette, e niente, ci siamo scambiati un saluto. È una persona comunque rimasta sempre un po' burbera e non di facile approccio, però sì, ci siamo rivisti un paio di volte nell'arco di qualche mese. Poi ecco lui.
Ma che cosa ti attraeva di lui, Massimo?
Ma attraeva, sono sincero, proprio niente. Nel senso che era sicuramente. Nel senso proprio, anche il primo approccio che mi ricordo era: oddio, devo andare da questo paziente, non ne ho assolutamente voglia. Perché, insomma, aveva sempre una parola non carina per tutti. Però poi in realtà, tramite questa storia della biblioteca e tutto, ho scoperto che c'era dietro quella, come spesso accade, dietro quel volto, diciamo così, ostile, c'era invece una storia di vita importante e anche un affetto che dimostrava in maniera un po' diversa, atipica, però ecco, l'ho vissuto più che altro, ecco.
Senti, alla fine quella che immaginavi diventasse una biblioteca, alla fine è diventata una forma di book sharing, book crossing, come si chiama?
Sì, di fatto le persone hanno, pazienti anzi, i pazienti hanno incominciato a sentirsela un po' loro, e sì, sono spariti alcuni testi. Tra l'altro io tenevo proprio una mia, cioè, cadenza mensile, andavo a fare, diciamo, il check dei titoli che c'erano, chi aveva preso cosa, ma che poi in realtà ho visto che sono andati scemando i miei, e contestualmente si stava formando un altro gruppo di libri, che a me sconosciuti, libri diciamo alieni alla biblioteca, che piano piano incominciavano a riempire gli scaffali. E questa è stata una presa di consapevolezza che non mi aspettavo assolutamente.
Massimo, ne approfitto della tua presenza attraverso appunto la tua storia, quello che facciamo in questo programma, però per chiederti qualcosa che in realtà riguarda il tuo mestiere, perché quello del medico è un mestiere che è tornato alla ribalta drammaticamente 4 anni fa, no? Con la pandemia, per quello che avete fatto per noi, cioè per le persone che invece erano a casa a sperare che passasse, e se ne parla spesso, insomma, della condizione del medico, dell'infermiere in generale, delle persone che lavorano nella sanità. È vero che è diventato sempre più difficile fare il medico di pronto soccorso, o comunque lavorare in un pronto soccorso?
Sì, sì, nel senso che la situazione da fuori non è percepita finché non ne hai bisogno. Questa è la cosa che a noi rende ancora più spesso tristi, perché poi dopo nel pronto soccorso uno sfoga le proprie frustrazioni che non ha, perché si trova di fronte e dice: oddio, siamo arrivati a questo punto, purtroppo è così. Noi, soprattutto io ci metto, cioè gli infermieri che lavorano in pronto soccorso, secondo me sono delle persone eccezionali, perché hanno anche più vocazione, anzi sicuramente più vocazione dei medici, perché fanno appunto un lavoro con dei turni massacranti e degli stipendi che secondo me non sono adeguati, però questo è un altro discorso. Comunque in generale si vede tanta umanità, e questa è la ricchezza che mi porto dentro da questa esperienza, ecco.
Ecco, e poi chiudiamo e ti saluto. A proposito di umanità, tu hai una chiusura molto poetica del tuo racconto. Tu dici: un libro in più, ecco quello che siamo. Me la dici, me la spieghi un po' questa tua chiusura?
Grazie per averla apprezzata, nel senso che per me un libro è sempre stato una scoperta, nel senso qualcosa di nuovo, di inatteso. Quando scelgo un libro, oppure mi capita tra le mani un libro, inizia una piccola avventura, e di fatto ogni giorno cercare un libro in più, cercare qualcosa di nuovo, cercare qualcosa che non hai ancora vissuto, è quello secondo me l'essenza di tenere, diciamo così, i denti stretti, continuare ad andare avanti e farsi piacere anche i libri belli e i libri meno belli, diciamo così, per parafrasare un po' la vita.
Massimo, visto che appunto incontri tanti libri e tanta umanità, come dici, quando vuoi mandarci qualche storia siamo felici di raccontarla. Grazie davvero per il racconto e per la chiacchierata.
Grazie mille a te e a voi. A presto.
A presto. Ciao.
Ciao. Ciao.
Si intitola Book of the Month, cioè il libro del mese, questo brano con cui salutiamo ancora Massimo e introduciamo il nostro nuovo filosofo di settimana, cioè Andrea Loreni, il nostro filosofo funambolo, che ci racconta qualcosa di più sulla storia che ci ha mandato Massimo.
L'uomo nel suo essere psicofisico è un fenomeno molto complesso, e le scienze in generale, ma in particolare in questo caso le scienze che studiano l'uomo, sia come dire la medicina, che se vogliamo è un pochino relegata all'aspetto più corporeo dell'uomo, sia la psichiatria, la psicologia, che accedono agli aspetti appunto più psichici, più se vogliamo in qualche modo anche si curano un po' della parte spirituale dell'uomo, tendono però a limitare, a far coincidere la realtà dell'uomo con ciò che è conosciuto da quelle scienze, lasciando fuori degli aspetti e dei campi molto preziosi dell'uomo, come sono per esempio la letteratura in questo caso, oppure degli stati delle zone della coscienza che non vengono ufficialmente conosciute. E chi ha accesso invece a questi campi della coscienza attraverso esperienze mistiche o attraverso esperienze anche allucinogene, come l'uso di piante sacre o le respirazioni come la respirazione olotropica, vengono invece classificati a volte con delle diagnosi di patologie psichiatriche, quando invece si tratta semplicemente di un accesso a zone non ancora conosciute della scienza.
Matteo Caccia racconta.
Si può essere addirittura salvati dai libri? Beh, è una domanda retorica, perché è chiaro che sì. I libri ci aiutano in qualsiasi situazione ci troviamo. Dentro di loro c'è sempre una frase, magari un po' nascosta, che può salvarci. Se lo ha chiesto molto probabilmente il nostro ascoltatore Massimo quando ha portato i suoi libri in ospedale, e ci ha pensato anche la scrittrice australiana Brenda Walker quando ha dato alle stampe per Cairo Editore il libro che è un suo memoir, Come i libri mi hanno salvato la vita, storia di una guarigione, tradotto da Maria Eugenia Morin. Ne leggiamo un piccolo estratto. State con noi. Mancano pochi giorni a Natale, quei giorni di lieve eccitazione in cui gli sconosciuti carichi di pacchetti infiocchettati si sorridono e si parlano per la strada. Sono ferma a un passaggio pedonale a Cotsley con un mazzo di peonie fra le braccia, dolci come un neonato e quasi altrettanto pesanti. Un uomo si ferma e dice: «Deve essere stata molto brava!» Pensa che i fiori siano il dono di un innamorato o gli piacerebbe evocare quella possibilità. Fiori, amore, una parola amichevole per strada, ti colgono di sorpresa. Un improvviso, inatteso scintillio accattivante, come ghirlande dorate nelle vetrine dei negozi. Guardo le peonie color carne, sembrano piccoli semi ondeggianti sugli steli. «No», dico, «non sono per me, sono per un uomo. È lui, che sì, è stato molto bravo. Sto andando dal mio chirurgo, uomo riservato e deciso. Credo che gli piaceranno. È un senologo. Ecco, l'ho quasi detto. Sulla porta c'è una targa, malattie del seno. A volte non riesco a pensare ad altro che al momento in cui mi fu comunicata la mia diagnosi, alla vertigine che mi prese mentre ascoltavo le spiegazioni del mio medico di famiglia, la sensazione di precipitare in caduta libera e quella di essere schiacciata.
Il tumore della mammella è uno dei tumori con le più alte percentuali di guarigione. Tuttavia c'è una quota di donne che sviluppa delle metastasi. In particolare, ogni anno in Italia viene effettuata una diagnosi di carcinoma mammario metastatico a circa 12.000 donne.
Sono trascorsi 4 anni da quella diagnosi. Tumore al seno. L'argomento mi ha già stancata e non ho ancora iniziato a parlarne sul serio. A essere sincera, preferirei parlarvi di libri. Un buon libro intreccia dita invisibili accoglienti come una poltrona d'inverno o un'amaca nel sole estivo. Non mi riferisco necessariamente alla comodità, ma al sostegno. Un buon scrittore ti può portare in luoghi strani e difficili, ma sei in mani fidate. Eppure i libri e la malattia hanno molto in comune. Ci lasciamo dietro il nostro corpo quando prendiamo in mano un libro e andiamo, senza muoverci, verso luoghi lontani e siamo testimoni di incidenti capitati ad altri. Leggere non è una facile fuga, né vorremmo che lo fosse. E infatti non posso parlarvi dei libri senza parlarvi del cancro. La storia che leggiamo in un romanzo si fonde nella nostra mente con le esperienze della nostra vita e in questa fusione prende forma qualcosa di sostanziale. Le storie conversano fra loro e con noi. Lungi dall'essere una fuga dalla vita, ci aiutano a viverla più profondamente. A volte anche le storie che arrivano a noi durante la giornata attraverso internet, il notiziario serale, le voci di persone a noi care possono sostenerci come quelle che leggiamo nei libri. Stavo ancora cercando di elaborare la mia diagnosi quando un'amica venne chiamata nello studio del suo medico per conoscere i risultati delle sue analisi. Le chiesi da quale delle figlie si sarebbe fatta accompagnare, sapendo per esperienza quanto possa essere brutta l'attesa piena di paura. «Da nessuna», rispose. «Vado da sola con il mio libro». Purtroppo non le chiesi che cosa stesse leggendo. Charles Dickens? Lei è una grande fan di Dickens. Casa desolata, forse. Sarebbe perfetto per tenere occupate anche le mani più nervose. Sentì parlare di malattie del seno per la prima volta più di 10 anni fa, a Palo Alto. A quell'epoca stavo scrivendo un romanzo su Edgar Allan Poe ed ero alle prese con la grande raccolta di materiale da consultare alla Stanford University. Dormivo in una stanza d'albergo che mi calzava come un guanto. La sera sedevo a gambe incrociate sul letto con i libri davanti. Giù nell'atrio c'era un ottimo caffè, numeri arretrati del New Yorker e un pianoforte vicino a un vecchio ascensore di ottone, legno e vetro rinforzato con rete metallica. Qualcuno lo suonava sempre e di tanto in tanto l'impiegato al banco attraversava di corsa il vasto pavimento consunto per spiegare che non era permesso. Inutilmente, i pianisti insonni gli disobbedivano e Chopin fluttuava su per il pozzo dell'ascensore fino alla mia stanza. Di giorno andavo a piedi fino all'università, dove avevo un'altra stanza al primo piano di un istituto di ricerca. In passato la casa, rivestita di legno, era stata l'elegante residenza del primo presidente dell'università, che era vissuto nel campus fino a tarda età. Ho sempre amato le case di legno, il modo in cui assorbono il vento e il suono. Il rumore dei passi è diverso in quelle case. Nella mia stanza c'erano scaffali in abbondanza e un piccolo scrittoio da bambino che forse aveva usato un nipotino del presidente. Lì, durante la giornata, lavoravo al mio libro su Poe. Edgar Allan Poe ha scritto di uomini incapaci di dare stabilità alla loro mente, di donne sofferenti nel corpo o nell'anima, fragili in vita eppure attive, micidiali dopo la morte. A volte non devono alzare nemmeno un dito, queste donne morte. I loro uomini le piangono affranti, sono spaventosamente soli, sconvolti, tesi ad autodistruggersi. Non c'è salvezza. I personaggi di Poe non vanno avanti e stringono nuovi rapporti, per usare il gergo crudele e vuoto del nostro tempo. Il dolore non è così. Di questi tempi abbiamo voltato le spalle alla morte e alla perdita. Non guardiamo e basta. Nell'Ottocento non si poteva distogliere lo sguardo. Uno dei rivali letterari di Poe, Rufus Griswold, rimase accanto al cadavere della moglie per 30 ore. Pare che abbia detto «bacio le sue labbra fredde», ma il loro fervore è scomparso. Non so bene che cosa si aspettasse. Qualcosa di più della semplice estinzione? Tutti noi ci aspettiamo qualcosa di più.
E quel corvo senza un volo siede ancora, sul pallido busto di Pallade sulla mia porta. E sembrano i suoi occhi, quelli di un diavolo sognante.
A Stanford, mentre leggevo tutto quello che potevo sulla morte nel XIX secolo, vivevo in un'oasi del XX secolo di buone compagnie e comodità. Gli scaffali nella mia stanza erano pieni di libri scritti dalle donne dell'istituto, come A History of the Breast, una storia del seno di Marilyn Yalom. Negli anni seguenti mi è rimasta in mente una delle sue epigrafi. Era dello scrittore spagnolo Ramón Gómez de la Serna. Diceva: quando i poeti parlano di morte, la chiamano il luogo senza seni. Nel libro della Yalom lessi di madri che allattavano, di pornografi, di esibizioni poetiche del seno, di rivoluzionarie e liberazioniste. Vidi i seni della Vergine come li immaginava il pittore Jean Fouquet, alti e sferici, con piccoli capezzoli in colore. Lessi del tumore al seno con distaccato interesse. Era terribile, ma remoto. Nessuna mia conoscente lo aveva mai avuto. Non colpiva donne come me, o così credevo. Donne in perfetta forma, senza una storia familiare di tumori. Donne disciplinate nel mangiare e nell'esercizio fisico, come Lorraine Hartke, del romanzo di Don DeLillo, Body Art, che lavorò sul proprio corpo un giorno dopo l'altro. Ecco, io lavoravo sul mio, in piscina e sulla pista da jogging. Lauren è il dittatore del suo stesso corpo e anch'io avevo fiducia nella salute e nella sottomissione del mio, che faceva quello che gli veniva ordinato. quando avevo letto di quelle donne con il tumore al seno, avevo pensato: povere anime. Era una frase che usava mia nonna. Non parlava mai di anime felici. L'anima era sempre miseranda, a quanto pareva, e quando una persona era in difficoltà, pensavi alla sofferenza del suo spirito. Tornata in Australia, avevo infilato una copia di A History of the Breast nel mio scaffale, dove rimase fino a quando, improvvisamente, ne ebbi bisogno. Un bisogno urgente. Questa storia l'abbiamo presa da un libro che si intitola Come i libri mi hanno salvato la vita, lo ha scritto Brenda Walker, è pubblicato da Care Editore, il sottotitolo è quello di Storie di una guarigione. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la terza parte del programma in cui inauguriamo una nostra nuova storia seriale, una storia originale tratta dal racconto di un nostro ascoltatore che si chiama Stefano.
Matteo Caccia racconta.
Inauguriamo oggi una nuova storia seriale che è una storia originale. Sapete, c'è una piccola differenza tra le storie che noi raccogliamo direttamente da voi e poi il nostro Federico Bernocchi ci lavora, le costruisce, le divide, sente le voci dei protagonisti e le rilasciamo, e quelle le chiamiamo originali perché appunto sono prodotte, costruite da noi, dalla nostra squadra di autori. E invece poi la parte che è anche più corposa è dedicata ai podcast indipendenti che noi prendiamo, smontiamo, suddividiamo in piccole parti e vi facciamo ascoltare. Ecco, oggi comincia un podcast originale di questa parte finale della nostra stagione, una storia che ci ha mandato un nostro ascoltatore che, come vi dicevo, si chiama Stefano. Diciamo solo il nome e non il cognome appositamente, rispettando una sua richiesta che è stata molto esplicita e molto chiara. La sua storia, che ci accompagnerà per queste ultime due settimane di programmazione, ha a che fare con uno degli eventi naturali più tragici della nostra storia recente, il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980. Ecco. Partiamo da qui.
Tragico bilancio del terremoto nel sud. Campania e Basilicata, le regioni più colpite. Giornata di lutto in tutto il paese.
Io non so bene se tu riesci a immaginare cosa può essere una zona disastrata o terremotata. Vuol dire che non c'è niente, non c'è comunicazione, non c'è più un sindaco, lo sbando totale, peggio del Far West, perché almeno sapevi chi erano i cattivi e i buoni, lì invece non conosci la gente e quindi non lo sai.
È domenica 23 novembre 1980, sto tornando in caserma. Sono sul bus e devo rientrare per le 20.
Sono Stefano, all'epoca avevo 20 anni, facevo il militare in una caserma nella periferia di Roma, in caso di guerra. Ero quello che si dice cane da macello. Quando sono arrivato quella sera alla caserma, mi sono accorto che qualcosa non andava bene.
Appena sceso noto che nella garitta, all'ingresso della caserma, non c'è nessuno di guardia. Strano, penso. È la prima volta che vedo l'ingresso sguarnito. Mancanza gravissima per l'esercito.
La mancanza del piantone, quando sono arrivato in caserma, identifica una situazione anomala. Ci deve essere sempre qualcuno che sta attento a chi entra e a chi esce. Anche perché in quel periodo la situazione era molto calda, dal momento che le Brigate Rosse, nel cercare armi, avevano diverse volte assaltato convogli militari portando via le armi, per cui paradossalmente si viaggiava militari senza fucili.
Vedo il piantone. È fuori dalla guardiola sul piazzale. Si guarda intorno cercando con lo sguardo qualcosa che non riesco a capire. Inutile chiamarlo e farmi riconoscere. Entro lo stesso e salgo in camerata. Entrando noto che c'è un gruppetto di persone che parlotta in un angolo. Mi avvicino, chiedo cosa stia accadendo.
Le persone sul piazzale mi rispondono che hanno sentito scosse di terremoto e di conseguenza sono tutti quanti scesi a verificare cosa è successo. Hanno sentito scosse molto, molto forti, lunghe, che hanno causato il tintinnare dei vetri della caserma.
La camerata è illuminata dai neon. Mi sistemo a leggere qualcosa. Poco dopo le luci vengono spente e mi addormento.
Dormire in caserma è una sensazione particolare. Intanto convivi con tanta gente che non conosci e la sensazione è di poco pulito. Ci sono le finestre che sono aperte, spesso sono rotte, fa freddo e ci si copre addirittura per proteggersi dal freddo in una città come Roma con un materasso, cioè una coperta fatta da un materasso.
All'improvviso la luce si accende di colpo, sento ordini concitati, o meglio, le solite urla incomprensibili. Non capisco che ore siano, ma adesso fa freddo. C'è qualcuno che corre colpendo con un manganello le sponde dei letti per svegliare tutti. Viene ordinata la adunata immediata nel cortile. Stupefatto e meravigliato, penso che non sia mai successo nulla di simile, quindi deve essere qualcosa di grave.
È strano, non è mai successo, o perlomeno non mi è mai successo che qualcuno ci svegliasse nel cuore della notte per fare qualcosa quale una adunata. Per cui è più caos che il fatto di trovarsi tutti quanti a mettersi qualcosa addosso per andare a fare questa adunata. Non sappiamo neanche come vestirci, di fatto. Non è mai successo.
Così ci si veste in qualche modo, la divisa sul pigiama, si infilano gli anfibi, berretto e si scende di corsa allo scalone arrivando sul piazzale. Ci costringono a metterci inquadrati e siamo ancora semiaddormentati. Iniziano a girare le voci. È scoppiata la guerra. Un altro colpo delle Brigate Rosse. Un golpe. Ci tacciano e un sottotenente ci informa che è necessario che le persone chiamate salgano immediatamente sul camion che indicherà per un'immediata partenza. Sottolinea inoltre che sarà solo per pochi giorni, non serve quindi prendere lo zaino o cambi di biancheria. Scoppia il caos. Tutti si mettono a parlare tra di loro e a chiedere senza ascoltare i nomi dei selezionati. In effetti questa situazione non c'è mai capitata e siamo quindi molto preoccupati della mancanza di informazioni. Il sottotenente deve pertanto ripetere più volte i nomi, li deve segnare sulla sua agenda e devono essere allineati in un gruppo a parte. Gruppo che sempre di più si ingrossa e inizia a serpeggiare il panico.
Quello che manca è la risposta, risposte. Tu vieni convocato al buio e non sai perché. E credo che sia una cosa molto particolare, specialmente per persone che non hanno idea di quello che dovrà succedere dopo.
Io non sono stato chiamato, meno male, me ne potrò tornare a dormire. Ma ancora rimango in zona. Tra i soldati che sono inquadrati in disparte vedo un ragazzino che so essere di un paesino vicino a Sondrio, è della mia camerata e mi ricordo, io sono il furiere, che ha un permesso per tornare a casa. Deve partire proprio lunedì, per 10 giorni. È da tempo che ha chiesto il permesso ed è da poco che gliel'hanno firmato.
Allora, il furiere è una figura all'interno della compagnia di interfaccia tra gli ufficiali o sottufficiali e i soldati. È di fatto quello che alla mattina fa l'appello, che conta le persone che sono a casa in malattia, oppure quelle che non si sono presentate e sono considerate, tra virgolette, disertose. In più è quello che sottopone all'ufficiale o al sottufficiale la richiesta per dei permessi, le licenze da mandare a casa le persone, tiene sotto controllo tutto quello che è l'andamento anche, diciamo, amministrativo della compagnia.
Ha le mucche da accudire, devono essere portate in stalla. Non ha più i genitori e vive con i nonni. Ha lo sguardo teso perché vede scemare la possibilità di tornare a casa e per lui tornare a casa indica la possibilità di sopravvivenza di tutta la famiglia. Le mucche infatti devono essere fatte scendere dai pascoli alti quanto prima o perlomeno prima della neve. sono The Drums che cantano Book of Revelation, cioè il libro della rivelazione, in una puntata che si intitolava Salvati dai libri. Io ringrazio moltissimo Federico Bernocchi che lavora la nostra storia seriale originale per tutti noi, ringrazio Anita Panizza, Paolino Corleoni, Luca Micheli che sceglie i brani. Voi continuate a mandarci la vostra storia, Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Ora linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!